Ciao a tutti e a tutti, eccoci tornati con un nuovo appuntamento con i podcast di Periferica. Siamo sempre Federico e Chiara. Per l'intervista di oggi abbiamo con noi un ospite che non è né un autore, né un editore, né un libraio, quindi nessuno dei profili che abbiamo intervistato finora, ma è l'ideatore di un progetto molto particolare che unisce illustrazione, fumetto e musica.
Siamo al telefono con Andrea Provinciali, giornalista, grafico editoriale e creatore di This Is Not a Love Song. Ciao Andrea.
Ciao, ciao a tutti.
La prima domanda che ti facciamo è: che cos'è This Is Not a Love Song e come e quando è nato il progetto?
Allora, This Is Not a Love Song oggi nel 2020 è un bel contenitore con un sacco di belle illustrazioni, di canzoni e di film. In realtà quando è partito... Allora, no, voglio dire questo perché ci tengo. L'idea che avevo iniziale di This Is Not a Love Song era proprio quello che poi è diventato ora. Quindi quando immaginavo il progetto, immaginavo un contenitore pieno zeppo di canzoni e di illustrazioni. Mi ero immaginato un sito dove scorrevi e era possibile vedere un sacco di canzoni illustrate. Questa era l'idea iniziale.
Okay.
E devo dire che col tempo è diventato quello che pensavo fosse. Che desideravo comunque. Nulla, l'idea è partita perché io ho lavorato in redazione al Mucchio Selvaggio, che è una rivista storica di musica,
certo,
e di cultura indipendente che oggi non c'è più, purtroppo è morta, però è stata veramente una grande palestra. E io su quel, oltre a fare recensioni di musica, mi occupavo anche di fumetti, recensivo anche fumetti, e a un certo punto ho proposto di fare in due pagine, quindi due tavole che illustravano una canzone.
Okay.
Quindi dopo che c'erano le recensioni dei fumetti, giravi pagine, c'erano le due pagine successive aperte che erano un'illustrazione di una canzone. Ovviamente ero in contatto già con dei fumettisti, li coinvolgevo in questa cosa e era molto stimolante il tutto. Da quell'esperienza lì è nato un libro che si chiama Chiamotti, è stato pubblicato nel 2010 per Arcana Edizioni. Il titolo era Chiamotti 11 più 1 canzoni d'amore italiana a fumetti. E nulla, l'idea che dietro Tinas era già in quel libro lì. E Tinas nasce anche come risposta a quel libro, perché il libro era composto così: avevo contattato 11 fumettisti, ognuno di loro aveva scelto due canzoni, aveva fatto due storie a fumetti su due canzoni, quindi c'era un limite, non nemmeno un limite di tavole, comunque di media erano 6 tavole, 10 tavole a canzone, dove era veramente proprio una storia basata sulla canzone. Quindi c'era Baronciani, c'era Babel Morri, di nome quelli più conosciuti. Le canzoni erano tutte italiane, si andava da Piero Ciampi, De André, fino a Jasper Howard e fino anche a Yoppaga di Scopax. L'esperienza fighissima, tutti gli illustratori contentissimi, però voi che avete una libreria lo sapete bene, purtroppo la vita di un libro è molto breve.
Sì.
E finisce subito, dura un mese, poi comunque la casa editrice non è che avesse fatto tutta questa grande promozione e comunicazione, quindi comunque un libro figo, però dopo un mese di vita, un mese e mezzo, era abbastanza finita come esperienza. E la cosa che più invece mi rompeva, mi dava noia, era il fatto che uno comprava il libro e comunque c'erano 11 canzoni, una scelta già comunque obbligata, capito?
Sì.
Magari a uno non piaceva, che ne so, De André, e doveva comprare anche De André. e da lì che è nata invece l'idea di fare ogni, cioè un formato, e quindi che sono le cassettine, che ogni cassettina ha una canzone illustrata. Questo è quello che volevo, cioè ognuno poteva regalare oppure comprare la canzone che voleva.
Okay.
E infatti molti mi fanno la domanda sulla nostalgia, non so se ce l'avete, ve la sto bruciando.
No.
Ok, che Tinas comunque è legato alla nostalgia. In realtà per me era proprio rivoluzionario dal punto di vista del formato. Cioè, quando ho ideato la cassettina, quando mi è venuta in mente di fare la cassettina, quindi questo librettino pieghevole a fisarmonica che si chiude e sta nella confezione di una cassettina, quello è stato per me molto rivoluzionario. Un po' perché è un formato tascabile, ha una storia breve, e quindi la lettura è immediata, però c'ha tre livelli di lettura, perché c'ha uno compra sia la canzone, compra una cassettina e poi compra anche un'illustrazione che ovviamente a guardarla così, a leggerla così, potrebbe essere collegata dalla canzone, e poi c'è l'unione della canzone e dell'illustrazione insieme.
Certo.
Quindi c'è il terzo livello di lettura, che sono le cose che si concatenano insieme. E nulla, era proprio il fatto di cambiare formato. Non volevo fare un libro. Il fatto che comunque... No, è vero, proprio questo il punto, non volevo fare un libro. E il fatto che, fai conto che la prima cassettina, quindi si fa Heroes di David Bowie.
Mm-hmm.
Heroes di David Bowie, che è vero che Tinals è nato nel 2013, la gente la compra ancora come se fosse una novità, perché magari scopre Tinals da poco, va sul sito, la vede, compra Heroes. Non c'è quella cosa di invecchiare come
libri.
C'è nei libri. Certo. Questa è la cosa che mi sta molto a cuore.
Senti,
non so se vi ho risposto a tutto.
Assolutamente, sì, sì. Assolutamente, sì, sì. C'era però, vorremmo andare un attimo più a fondo sul nome, su This Is Not a Love Song, il perché di questo nome.
Allora, il perché, presto detto, la This Is Not a Love Song doveva essere il nome anche del libro di TMT, che però la casa editrice l'ha bocciato, perché tanto che non al direttore editoriale non piacessero molto i Peel, che comunque il nome viene da lì, viene dal gruppo dei Peel.
Uh-huh.
E, no, il punto è questo, perché tutta l'essenza del progetto sta nel nome, nel senso che... perché sono tutte canzoni d'amore.
Uh-huh.
Ho scelto l'amore come tema perché non mi piaceva fare su tutte le canzoni, volevo circoscriverlo. E l'amore, ho pensato che era il tema che riesce a racchiudere comunque il filo rosso che percorre tutti i generi musicali e tutte le epoche dal punto di vista musicale. Anche i gruppi metal hanno fatto canzoni d'amore, i gruppi punk uguale, e
certo,
quindi quello mi serviva un po' a circoscrivere e dare un tema al tutto. E quindi This Is Not a Love Song perché non c'è la canzone, quindi non è una canzone, e a volte non è nemmeno una canzone d'amore, perché molto spesso l'interpretazione a fumetti dell'illustratore che si approccia con la canzone va da tutt'altra parte rispetto all'amore. C'è questa libertà qui anche. Quindi This Is Not a Love Song è proprio su quel not che è l'essenza del progetto.
Ecco, forse questa è una domanda che ti avranno fatto in tantissimi. C'è una cassettina a cui sei particolarmente legato?
Allora, ci sono tante cassettine a cui sono molto legato, un po' perché molte sono canzoni della mia vita, e altre invece perché c'è l'illustrazione che mi ha proprio ucciso appena l'ho vista, e a volte era proprio perfetta per quella canzone. Non lo so, l'ho già detto diverse volte, però è ancora quella, secondo me, una delle più riuscite e più belle proprio come illustrazione. I Know It's Over degli Smith. Non è la mia canzone preferita degli Smith, però l'illustrazione che ha fatto Silvia Rocchi, anche lei toscana.
Bravissima, tra l'altro.
Bravissima, ha fatto un'illustrazione incredibile, incredibile, che è proprio perfetta per quella canzone. Quindi quella canzone fa veramente male, già fa male il testo, e con quell'illustrazione è letale proprio. Quindi si sono affezionata a quella, non so perché, è da un po' di mesi che giro su quell'illustrazione.
Su quella...
Visto che sono passati ormai appunto 7 anni dalla nascita di Tinals, diciamo che il progetto è andato anche un po' oltre alle cassettine, sono nati anche nuovi formati. Quali sono questi formati?
Allora, il salto naturale dalle cassettine era quello alle VHS, e lì con un mio amico una volta abbiamo detto: ma facciamo anche le VHS? Effettivamente sì, io poi mi piace molto lavorare a me sul packaging, cioè dal punto di vista grafico, che anche quello che mettere dentro, come metterlo dentro. L'idea della VHS mi piaceva un sacco, solo non so perché io ero rimasto, cioè, quando ho detto VHS ho detto perché volevo già fare qualcosa sul mondo del porno.
Mm-hmm.
Sempre illustrato, io ho detto subito: facciamo le VHS porno, sì figo. E il mio amico mi ha detto: ma cazzo, facciamo sui film, sui cult movie, cioè, era proprio la cosa molto ovvia che io non vedevo. E sì, e lì è partito subito. E a partire subito, anche lì siamo partiti con 5 VHS. La cosa bella di Tinals è che tutte le volte, essendo comunque formati veramente nuovi, nel senso nuovi, sfrutti un formato già esistente ma gli dai una vita nuova.
Certo.
Legato al fumetto, tutte le volte ci siamo chiesti chissà come saranno accolti. con le cassettine, mi ricordo, sto facendo una digressione.
Vai.
Però con le cassettine siamo andati, appena nato il progetto, lo lanciamo il sito e andiamo a Lucca Comics di quell'anno lì, perché è nato a ottobre, quindi noi subito a fine ottobre eravamo a Lucca Comics e ci siamo chiesti chissà come andrà. La cosa veramente figa è che subito ti stava molto curiosità, ma la cosa più bella è che erano i fumettisti stessi che ci venivano a chiederci: ah, lo possiamo fare anche noi, ah, vogliamo fare una cassettina anche noi. E fra quanto, tipo Paolo Bacilieri è stato uno dei primi che è venuto e mi ha detto: voglio fare una cassettina anch'io, e poi ha fatto Bob Dylan. E con i film è la stessa cosa, con i film invece proprio i fumettisti impazziscono completamente, cioè alcuni di loro mi hanno scritto e mi hanno detto: fammelo fare ogni mese perché è terapeutico. Perché comunque lì c'è tutto un discorso veramente di inquadratura,
sì.
E quindi il film è poi molto legato al fumetto, quindi il fumettista, cioè secondo me, è proprio che si mette lì e studia ogni scena da quel punto di vista lì, mettendoci del suo. È molto stimolante per gli illustratori fumettisti. La differenza che c'è con la cassettina è che la cassettina c'ha veramente un'interpretazione libera, perché non c'ha niente di immaginifico legato alla canzone, se non l'immaginazione del fumettista legata alla cassetta, mentre il film c'ha già un racconto visivo, mm-hmm. E quindi comunque si rifanno sempre a quello. Questa è l'unica differenza che c'è. Però devo dire che vanno bene tutti e due formati, cioè non riuscirei a dirvi se funziona meglio uno o l'altro. Non lo so, perché la canzone, cioè la gente è molto legata alle canzoni, quindi va lì e mi viene da dire che forse per regalare una VHS riempie di più, forse, non lo so. Essendo dentro ci sono 15 programmi e un poster, quindi molto probabilmente riempie di più la vista, non lo so, sì, penso di sì.
E ora arriva la domanda difficile, nel senso, i libri hanno il loro mercato, la musica ha il suo mercato, tu creando questo, diciamo, progetto molto ibrido, che domande ti sei fatto sul mercato che avrebbe potuto avere e che risposte hai poi avuto?
Allora, ovviamente stiamo parlando di Tinas, che nasce come autoproduzione, quindi è del tutto indipendente. Mm-hmm. E, non ha distribuzione, se non abbiamo fatto da poco è nata una distribuzione con la Panini, che però lo porta soltanto nelle fumetterie e sceglie ogni mese, sceglie soltanto, fa la selezione veramente di 3 titoli di VHS e 4 di cassettine.
Ok.
Allora, come vedo il mercato? Questa è una bella domanda e mi sta molto a cuore anche, perché avendo lavorato anche nelle case editrici, soprattutto di fumetto, mi sta molto a cuore questo argomento qui. Allora, il mercato del fumetto è molto ristretto, è lunga però.
Vai, noi siamo qui.
Tutto il tempo che vuoi.
No, poi mi dite anche voi come la pensate, eh?
Certo.
Sì, sì.
Che io vedo sempre il mondo del fumetto e comunque il mercato del fumetto è molto ristretto a quello, e difficilmente vedo case editrici che cercano di in qualche modo di allargarsi in qualche modo. Mm-hmm. E Tinas, secondo me, e lo dico con tutta l'umiltà del caso, ci mancherebbe, è un'altra produzione, quindi è piccolina, però vedo cosa succede quando andiamo in giro, perché comunque giriamo un sacco per festival, mm-hmm. per fiere, e non avendoci una distribuzione, quindi la gente non trova il prodotto Tinas alla Feltrinelli, quindi noi giriamo veramente un sacco, e per fortuna quando giriamo in questi festival troviamo anche un pubblico abbastanza educato e che comunque è acculturato e che comunque si approccia al prodotto in maniera molto costruttiva. Quello che ti posso dire è che vedo chi apre il pubblico. Non lo so, ti faccio un esempio. Noi quando andiamo a Lucca Comics vendiamo un sacco,
sì.
E il pubblico che viene da noi è sia quello del fumetto, quindi dico tra virgolette quello un po' nerd del fumetto, ma c'è anche tutto quello che va a Lucca Comics che magari è più legato alle graphic novel. E quindi diciamo che il pubblico quello, non lo so, mi sono fatto in testa mia, è il pubblico quello dell'internazionale, dell'internazionale della rivista,
sì, sì.
Sì.
E quindi è attento ai romanzi, è attento alla musica, è attento alle serie TV, è attento al fumetto, ma non essendo troppo nerd, però non è nel senso che Tina sa per il pubblico, io lo vedo quando ci vai ai festival di musica, arriva gente che di fumetto non sa niente o ci capisce pochissimo ed è subito attratto invece da quel formato lì, e quando apre la cassettina vede l'illustrazione e rimane colpito, quindi lì capisci il potenziale dell'illustrazione del fumetto, lo capisci lì, quando qualcuno che non sa cosa c'è in mano rimane colpito. Cioè, a me tutte le volte che mi piace è quando la gente mi dice ma cos'è questo, io faccio sono cartine illustrate, quindi lo apre e faccio proprio, cioè, gli occhi della meraviglia, capito? Quindi l'illustrazione ha un potere incredibile e ce l'ha veramente. Tutto questo per cosa dire? È che il fumetto, anche i fumetti che vengono pubblicati, avrebbero un potenziale incredibile per poter arrivare a molte più persone. E perché non ci arrivano? Non lo so, la domanda, la risposta è non lo so, però sicuramente potrebbero far molto di più. Il formato libro un po' inchioda a quel mercato lì. No, quindi a volte io mi chiedo perché fanno sempre tutti graphic novel, perché viene detto che il pubblico vale le graphic novel, il pubblico vale le graphic novel perché ha conosciuto le graphic novel, certo. Ma perché non fanno un formato breve? Perché non esiste più un formato piccolo?
Sì, no, di sicuro.
Non so poi nelle librerie, però non c'è, cioè soprattutto nel fumetto non c'è quello immediato. Perché potrebbe aprire veramente a un pubblico veramente diverso e nuovo. Quindi con le cassettine è un ibrido, non lo so, per rispondervi, la cassettina è un formato ibrido che rimane là nel mezzo. E me ne accorgo perché a volte facciamo anche dei mercatini che sono quelli vintage che vanno un po' ultimamente. Quindi c'è gente che non sa niente del fumetto, però viene attratto moltissimo dall'illustrazione. E quindi rimane colpito da questo, se lo prende, molte volte si è portato a casa un lavoro, che ne so, magari è di Marco Galli, che è un fumettista bravissimo, tuono pettinato, oppure MP5, non sapendo nemmeno chi sono loro, però spero che molti di questi poi vadano a approfondire chi sono gli autori che si sono portati a casa.
Certo.
Di sicuro. Ma in generale, in generale direi che tutto il mercato editoriale, sia quello di fumetti, graphic novel eccetera, che quello dei libri, avrebbe un po' bisogno qua e là di questi tipi di ibridazioni. Il fatto è che per le case editrici è un rischio, comunque sia, tanti non se lo possono permettere perché essendo troppo piccoli, sbagliare un libro rischiandolo così diventa un problema enorme. Quelli troppo grandi non se lo possono permettere perché ci fanno una brutta figura fondamentalmente se sbagliano, quindi capita che spesso sia lasciato ai singoli autori. Quindi magari sbuca fuori il singolo autore che ha l'idea del progetto ibrido, becca l'editore che lo capisce e allora viene fuori qualcosa. Però sono casi molto isolati poi alla fine. Non lo so, potrebbe...
Sì, però secondo me c'è un discorso molto legato alla distribuzione.
Di sicuro.
La distribuzione un pochino ricatta un po' il mondo editoriale, che comunque prende un sacco di soldi.
Sì.
Forse la maggior parte dei soldi vanno a finire la distribuzione.
Sì, sì.
E la distribuzione ti dice che... tutta quella filiera lì ti dice che va quel formato graphic novel, e io ho lavorato nelle case editrici, non è che sono ciechi nelle case editrici, è che hanno un sacco di lavoro perché ogni mese devono sfornare libri nuovi e non alzano la testa e sono lì così, però questa cosa qui cosa fa? È che non apre il pubblico perché non ti fa più investire, c'è sempre meno soldi nelle case editrici italiane, soprattutto quelle piccole indipendenti, quindi investono poco nella promozione. E investendo poco nella promozione i libri non riescono ad arrivare a tutti. Voi seguite anche il mondo del fumetto, no?
Sì,
abbastanza.
Ok, non so se ce l'avete in libreria, spero di sì, però io ho lavorato alla Coconino, lo conosco molto bene, i libri di Simon Hanselman.
Al momento no, devo essere, no, devo essere franca.
Ok, no, perché Simon Hanselman, faccio sempre questo esempio qui, perché ce l'ho a casa e per me è incredibile. E lui racconta, fa queste storie molto molto malate ma molto pop, quindi racconta di una strega drogata che convive con un gatto che parla, dove stanno insieme, scopano insieme, c'è il gufo che bullizzano il gufo, quindi è una roba molto molto trash ma è molto divertente e fa anche molto riflettere perché tocca anche delle tematiche come la dipendenza, la depressione. Però è figo perché è pop, perché c'è questa strega che c'ha la faccia verde, c'è il gatto che parla ma è disegnato pop, c'è questo gufo che viene bullizzato, cioè delle cose esilaranti, però è anche molto amaro la narrazione.
Ok.
Okay. Comunque, quando io ho questi libri e conosco amici miei, gente che conosco e non conoscono il fumetto, io vi faccio leggere quei libri lì, impazziscono, cioè proprio ci vanno sotto, ci vanno in fissa totale. E il problema è che quel libro non riesce ad arrivare a queste persone, e mi sono sempre chiesto, ma perché? Se queste persone poi vengono coinvolte dalla lettura, vengono contagiate da questa strega pazza, perché non gli arriva il libro? E questo è il punto, cioè c'è qualcosa che ci interrompe nella filiera editoriale e non so perché. È pubblicato dalla Comorino, che lì ci ho lavorato fino a dicembre, quindi c'è questa cosa qui, è un po' strano.
È come se fosse diviso a compartimenti stagni.
Cioè non lo so, sì, è una cosa del genere. Molto probabilmente mancano anche dei siti di informazione o comunque dei contenitori di informazione sul web che magari potrebbero aiutare questa cosa qui, perché le riviste purtroppo sono morte, non ci sono.
Eh sì, cioè
quelle potevano aiutare in qualche modo.
Sì.
Però questo per conto che in America va un botto. A livello indipendente viene pubblicato per la Fantagraphic.
Mm-hmm.
Però è uno incredibile, fa le maglie, fa il merchandising delle band, è uno che c'ha un seguito veramente allucinante, ma anche la storia sua è allucinante, perché lui è australiano, è arrivato in America, poi si veste da donna, c'ha veramente un personaggio particolare.
Non lo so, forse quindi può essere anche legato al fatto che noi in Italia abbiamo un po' questa idea del fumetto d'autore, che debba avere dei grandi contenuti profondi e che sia anche disegnato molto bene. E quindi
certo, però capisci, è l'idea, perché io quando faccio leggere il libro tutti impazziscono.
Sì,
ma
sì.
Ti giuro, ma mi è successo anche quest'estate, c'è una mia amica su a Livorno che non legge tantissimo il fumetto, quando io l'ho fatto leggere, ma mi ha ringraziato e mi ha detto no, grazie, mi ha cambiato la vita questi libri. No, ve li consiglio, se vi capita poi leggetelo, perché è allucinante, è veramente divertente.
Grazie, assolutamente.
Quindi non lo so, è una riflessione, ovviamente la facciamo così in maniera spicciola, sarebbe da starci dietro a chiacchierare tantissimo.
Sì, no,
certo. Però è uno spunto.
È molto interessante. Quello che volevo dire, per mettere mani avanti, non è che dico che Tinalt rivoluziona il mondo editoriale, assolutamente no.
No,
però ho visto che nel piccolo riesce ad aprire il pubblico.
Certo.
È un progetto nato per hobby, è veramente nato per hobby, quindi l'ho portato in giro perché è divertente. Ora è diventato quasi un lavoro, e perché poi comunque si è allargato tantissimo, e mi sono accorto che la cosa che c'è è quella veramente di coinvolgere sempre più pubblico. A me capita, quando vado in giro, sempre di trovare persone che non conoscono il progetto e tutti dicono ah no cazzo che figo, geniale, capito? E sì, però sì. Dietro c'è il fumetto e l'illustrazione,
sì,
quindi tutto il potere è lì, è vero che c'è l'idea di aver messo insieme il formato della cassettina con l'illustrazione e la canzone, va benissimo, ok, questa è l'idea, ok, cioè. Però il punto è che l'illustrazione c'ha veramente un grosso potenziale e arriva a delle persone che sarebbero impensabili fino a prima. Non lo so, boh, se guardi il mondo del fumetto è molto ristretto, credo.
Però, cioè, nel senso, il merito, è vero che...
Certo,
il...
Non te lo puoi dire da
no,
solo.
No, non te lo puoi dire diciamo da solo, noi. Ma te lo diciamo noi, nel senso, è l'illustrazione, è il fumetto, però, come dire, l'idea geniale è anche averlo, cioè, proporlo in un formato diverso, no? Che non sia...
No, è vero, però quella cosa lì, ho un formato breve, lo può fare chiunque. Ora capisco che lì c'è tutto, e si torna poi alla domanda che poi fanno sempre tutti, sulla nostalgia, sul perfetticismo che si crea veramente intorno alle cassettine, per chi l'ha vissute, e comunque per chi non l'ha vissute, perché le cose più belle quando si va in giro sono i ragazzini che sono attratti e non riescono ad aprirla perché non hanno mai aperto la cassetta. È una cosa bellissima. Però poi la comprano, capito? Perché comunque, non lo so, forse la musicassetta crea quel fascino pop.
Eh sì, di sicuro.
Assolutamente. E
in
poi l'illustrazione...
comunque l'hanno viste.
L'illustrazione può essere apprezzata da chiunque, anche se uno che non ha mai visto un'illustrazione in vita sua, anche se vede per la prima volta un'illustrazione dentro una cassettina, la può comunque apprezzare, non ha bisogno di altro che dei suoi occhi fondamentalmente. Poi la può mediare con conoscenze, con studi, quello che vuole, però può arrivare subito. Mm-hmm. Non c'è bisogno di leggerla, non c'è bisogno di ascoltarla, basta guardarla. Quindi è un mezzo potentissimo, comunque sia. Un po' retorica questa cosa, me ne rendo conto, però è vero.
No, ma è potentissimo, è quello. Ma poi c'è un'altra cosa, ma perché poi io ho fatto tutta questa cosa qui, io che non so disegnare? Che all'inizio non lo dicevo mai perché era una roba mia. Pensavo che fosse soltanto mia personale, ma col tempo poi ho capito che invece sta diventando è un'esperienza comunque collettiva. Io perché ho fatto tutta questa cosa qui? Tutta questa cosa qui deriva dal mio amore, soprattutto per la musica e anche per i film, e per l'illustrazione. Ma quando guardavo, cioè mi ascolto una canzone, comunque l'ascolto passa, no? Mm-hmm. E tutte le volte c'era qualcosa che io la volevo fissare in qualche modo, la volevo fissare in maniera concreta. Quello è il feticismo. E quando me la immaginavo, come facevo a fissarla con l'illustrazione. Per fortuna non so disegnare, se no l'avrei fatto solo io disegni. e quindi ho coinvolto fumettisti che conoscevo per sviluppare questa idea che avevo avuto, perché per me era fighissimo cristallizzarla in qualche modo. Come film, a volte guardi un film, no? Ci sono delle scene che a volte veramente mi dilaniano. E però passa, cioè una roba veramente che passa col tempo del film, no? Come faccio a averci quella scena lì? E l'illustrazione mi ha dato il modo, comunque era quella per cui io avrei voluto fermare quella scena lì. E ho capito che forse questa è la cosa che poi piace alle persone quando prendono in mano un progetto Tina, e comunque hanno una canzone che non è la canzone, ma è l'illustrazione della canzone.
Certo.
Questo l'ho capito col tempo, e all'inizio non lo raccontavo perché era una roba soltanto mia. Però effettivamente è così, non lo so, mortalmente è quello quello che dicevi te, il grosso potere dell'illustrazione che c'ha. Non lo so, riesce in qualche modo a cristallizzare quella scena e la ferma nel tempo e la rende... Boh. Sì, non lo so. Non so cosa ne pensate voi,
no? Di sicuro ha questo grandissimo potere di illustrazione, e in realtà io fossi stato in te l'avrei detto dall'inizio che l'idea ti era venuta, cioè che la voglia che avevi era proprio quella, perché forse il modo migliore per capire da dove nasce spontaneamente un'idea e quindi arriva facilmente a chiunque come messaggio, questo qua.
È questo, penso che sia questo, sì, perché ho sempre voluto fare una rivista a tema fumetti, ma non sono mai stato io un lettore di fumetti nerd, non ho mai letto il fumetto seriale, quindi il mio amore verso il fumetto e il potenziale che ci vedevo e all'illustrazione era sempre legato comunque a un immaginario più pop nel senso veramente popolare che arriva a tutti.
Mm-hmm. Sì, sì.
E mi risultava molto facile declinarlo verso le canzoni e verso i film, e quindi quando io immaginavo questa rivista, per me nella rivista c'erano questi fotogrammi dei film dove magari c'era un pezzo di dialogo, non lo so, l'ho sempre avuto in testa, quindi sì, forse lo dovrei dire subito, ragazzi, il tutto.
Senti, ma invece, visto che ne parlavi prima, ed è una cosa che abbiamo chiesto anche altri editori, autori che abbiamo intervistato, e è una cosa di cui nel mondo editoriale in generale si parla. La domanda è: che rapporto hai con le fiere?
Allora, ci sono fiere e fiere. Per fortuna ti posso dire proprio la differenza, perché io faccio anche i festival, quelli di autoproduzione, faccio festival di musica. C'è sempre una grossa differenza tra quando una fiera è tipo Lucca Comics, dove è divertente, è stancante, lavori un sacco, è bello, conosci un sacco di gente, rivedi amici che magari arrivano da altre parti d'Italia che non vedi spesso, però è tutto molto legato forse troppo alla vendita, al commercio. E poi ci sono fiere invece, quelle dell'autoproduzione, quindi non so se conoscete, però c'è il Ratatà, che purtroppo è saltato per esserci molto probabilmente il fine settimana che verrà, il prossimo fine settimana doveva esserci il Ratatà a Macerata, è saltato, sì. Ed è uno dei festival di autoproduzione, di illustrazione, di fumetto forse più belli che ci sono in Italia. perché danno spazio veramente a autori bravissimi, tra indipendenti, chiamano ospiti internazionali, fanno delle mostre dislocate per la città. Poi c'è la Fiera Fumetto, dove c'è questa selezione tra autori, tra editori indipendenti, e quindi è fighissimo perché ti muovi in questo habitat che è veramente bello. Ti senti a casa, non so come metterla in altri termini. Mm-hmm. Ti senti a casa, ti senti tra persone che la pensano come te, quindi c'è molta condivisione e complicità. E sono cose veramente fighe, perché poi c'è sempre il concerto la sera, ti ubriachi insieme, vivi insieme, tutto è festival. No, è veramente una cosa. Quei festival sono quelli molto riusciti, e ce ne sono un po'. C'è il Crack a Roma, quello mm-hmm. che fanno a Sport Prenestina a giugno,
sì.
C'è l'AFA che dovevano fare a maggio a Milano,
mm-hmm.
che prima facevano a Leoncavallo e ora fanno al Macao. Le salto un po', ma ce ne sono molti altri, e alcuni sono legati poi alle grosse ferie, alle grosse fiere, scusate. Tipo quando c'è il Lucca Comics, c'è il Borda Festival che fanno, sì. che fanno a Lucca. Quando c'è il Comic Con a Napoli, fanno l'UE, lo fanno al Studio Liberato. Quindi comunque la maggior parte dei luoghi sono sempre collegati ai centri sociali.
Mm-hmm.
Quindi quei festival lì sono veramente, si respira un'altra aria. Però lunga vita anche alle fiere, quelle più istituzionalizzate, tipo Lucca Comics. O quest'anno ad esempio dovevamo essere al Salone del Libro, che ero molto felice di esserci, perché comunque andavamo nel territorio, quello più legato alla narrativa, alla letteratura. E portarci il fumetto e questo progetto qui, secondo me, era molto, molto curioso e molto stimolante. Un po' perché quel pubblico lì penso che sia il pubblico perfetto per Peanuts.
Eh sì.
E un po' perché trovo le fiere di narrativa così sempre molto ingessate. Non lo so.
Eh sì.
Noi comunque quando andiamo in giro portiamo sempre un sacco di colore, attacchiamo tutte le illustrazioni. Quando è possibile facciamo feste, mettiamo la musica come pirata, e quindi è figo. E quest'anno al Salone del Libro dovevamo fare una mostra, che però per ora è saltata, cioè è slittata. La faremo. Una mostra legata ai libri, però. Poi vi racconterò dopo, uscirà fuori. Però la tengo top secret, perché non viene ufficializzata.
È giusto.
No, infatti.
Non so però la domanda a cosa era legata, cioè cosa ne penso delle fiere in che stato?
Un'impressione sulle fiere in generale, ma l'hai data, perché sono comunque un momento che ha un suo lato controverso, sia nel mondo dell'editoria stretto in sé per sé, sia anche nel mondo, appunto, in Tinals. Questa è una domanda, perché Tinals incrocia questi due mondi del fumetto, della graphic novel e del libro in sé per sé, ma anche quello della musica, ovviamente. Quindi siccome sono ambienti che creano dibattito, le fiere comunque sia perché creano problemi al pubblico e creano un piacere al pubblico, creano problemi agli editori e piacere agli editori, quindi insomma, essendo così controverse, e visto che già l'avevi detto prima che sei un frequentatore, era una domanda, era per avere un punto di vista utile,
cioè,
da qualcuno
detto, che... cioè, sono fortunato a poter vivere mondi diversi, quindi. Ma anche nella musica ti potrei fare la stessa cosa, ci sono dei festival talmente grandi che è quasi inutile andarci.
Certo.
Altri festival piccoli come era il Siren che facevano a Basto, oppure l'Ipsig Rock che fanno in Sicilia, ci siamo andati e sono fighissimi, sono fighissimi, e lì c'è la gente che poi impazzisce per le cassettine, e comunque magari suonano i National, se c'è la cassettina dei National, dopo sono quelle cose molto fighe, cioè con uno scambio con il pubblico veramente costruttivo e bello.
E ecco, ora, anche se il futuro, voglio dire, è piuttosto incerto per tutti noi, ci sono progetti per il futuro?
Il progetto c'era questo qua del Salone del Libro, che è una cosa molto figa, che è legata ai libri, quindi che comunque ci potreste arrivare, perché è legata a quell'idea che vi ho detto prima di cristallizzare alcuni momenti.
Okay.
Quindi questi sono momenti dei libri. Mm-hmm. E quindi la faremo per il Salone del Libro. Ci sono progetti futuri, c'è tutta una carrellata di cassettine di VHS che devono uscire, a cui lo possiamo dire, sei coinvolta anche tu.
Eccoci.
Chiara. Quindi usciranno un sacco di titoli nuovi e te in particolar modo farai proprio una podcast. Non so se la possiamo spoilerare, se ti va la spoileriamo.
E spoileriamola, giù.
Spoileriamo, perché la prima volta che la facciamo è da tanto che la volevo fare e per la prima volta la facciamo con te, una podcast legata al mondo del calcio, quindi uscirà una podcast su Diego Armando Maradona fatta da te, e anche questa doveva uscire per il comico, chissà.
Chissà.
Perché il comico in realtà l'hanno fatto slittare, cioè delle date, dovrebbe essere i primi di luglio, però
vedremo anche
c'è
lì.
C'è un punto interrogativo enorme davanti.
Sì.
Quindi sì, i progetti futuri sono questi, le uscite nuove, sulle podcast dovrebbe esserci un altro formato, un altro packaging nuovo, che in realtà l'abbiamo già fatto, ma ora gli do una vita diversa, che è quello del pacchetto delle sigarette.
Bellissimo.
Bellissimo.
L'abbiamo già fatto uno, ma era una roba molto legata al fumettista. Ora in realtà lo faccio come l'UHS, quindi ogni fumettista può fare anche un pacchetto di sigarette. Però anche qui mi si è bloccata la produzione, perché erano in produzione in questi giorni, ma si è bloccato tutto.
Certo.
Non so quando usciranno, poi vi racconterò meglio. Però il nome c'era già, però l'ho risfrutto perché è figo, e è Nicotina. era abbastanza facile, però la gente è piaciuta quando abbiamo fatto il primo pacchetto di sigaretti che si chiama Nicotina.
L'abbiamo visto, era bellissimo. Forse ci siamo entusiasmati anche perché siamo dei fumatori, ma questo è un altro discorso.
Ok. Quindi sì, deve uscire anche questo, dovrebbe uscire in quest'anno, però chissà, vabbè.
Ora invece, concludendo e dandoci appuntamento a un'altra intervista dove parleremo del progetto, del salone, delle nuove uscite, di Nicotina, di tutto il resto, ti chiederemmo tre consigli per tre dischi e per tre libri o fumetti, vedi tu, per questa quarantena.
Ok, parto dai libri.
Vai.
Allora, fumetto, te l'ho già detto prima, Simon Hanselman è uno.
Ok.
E vi consiglierei, in Italia ne sono usciti tre, e vi consiglierei Special K.
Ok.
Che è il secondo. E poi vi dico un libro, un romanzo, perché lo sto finendo in questi giorni e c'ho il cuore che mi fa male, perché è un romanzo che ha 870 pagine, almeno è la versione che la sto leggendo io, ma mi sa che è più lungo, okay. Sto leggendo la versione ebook, quindi a me mi dice 870 pagine, ma che c'ha quello cartaceo, mi ha detto che è 1000 qualcosa.
Ok.
E quando finirà questo libro, forse è la volta buona che mi ammazzo veramente.
No.
No, perché mi ha preso talmente tanto e non lo vorrei finire. Ho centellinato le pagine, ma ci sono, mi mancano 60 pagine ora, e quindi ci sono. E è Una vita come tante. L'autore, tutte le volte mi dimentico il nome dell'autore, però ve lo dico perché altrimenti, oddio, madonna, la pronuncia non la so, però penso Anya o Ania Yanagihara.
Ok.
E la versione italiana esce per Cellario.
Infatti noi non stavamo dicendo l'autrice,
esatto,
perché volevamo lasciare a te l'incombenza.
Ci sono arrivato perché è diventato un caso editoriale questo libro, soprattutto in America. Cioè, una pagina su Instagram collegata tutta al libro, ai quattro personaggi, hanno fatto le maglie, le shopper. È una cosa che avevo paura che fosse troppo intrecciata, in realtà è un libro bellissimo e stupendo, ve lo consiglio proprio in maniera certa, buttateci vici dentro, perché tutti che l'hanno letto mi hanno detto: guarda che poi ti affezioni, non vorresti mai finirlo, ed è vero, diventa una malattia.
Ok.
E però ci sono, anche a 60 pagine. L'altro fumetto, vado su un fumetto che vi dico, ce l'ho qui davanti nella libreria, è a Anubi. Mi spiace che ho detto due libri della Coconino, perché Anubi poi l'ha ripubblicato la Coconino, però in realtà la prima pubblicazione era della Gz, che sono molti amici. Anubi sono due autori amici, ma sono diventati dopo che hanno fatto Anubi, prima non li conoscevo, quindi non faccio nessuna marchetta, perché mi sono innamorato di Anubi Il libro è di Marco Taddei e Simone Angelini, e Danubio è bellissimo perché mi ricorda molto Pazienza, mi ricorda Pier Vittorio Tondelli, mm-hmm. e quindi sto dicendo nomi proprio che per me sono enormi. E Anubi è uscito, mi pare, nel 2015, se non sbaglio, mm-hmm. ed è uno dei fumetti, secondo me, più importanti in Italia. Una storia, anche qui, molto legata a un mondo fatto di droga, di alcolismo, una provincia un po' alla deriva, e è veramente figo come hanno costruito i personaggi e tutto. Tutti i personaggi, dal protagonista Anubi, che non vorrebbe segnare, però è un dio cane con l'Egizio, è vero, Anubi è quello.
Sì, sì, è quello.
È quello. Quindi, e poi ci sono tutti i personaggi secondari che sono veramente... a volte al fumetto italiano rimprovero la sceneggiatura, in questo caso no, è perfetta. Quindi l'ho detti tre, vero?
Sì, e ora ci mancano okay. i tuoi dischi.
Ora ci manca la musica. Allora, uno dei dischi poco conosciuto, ma degli ultimi usciti, quindi stiamo parlando del terzo millennio, un disco del terzo millennio uscire, che secondo me è già una pezza di mare, Frank Ocean, Blonde, il disco. Ed è bellissimo perché è tutta roba nuova, fa questo R&B nuovo, viene fuori dall'ambito hip hop, ma non fa hip hop perché è veramente molto solo R&B. Mm-hmm. E c'è una canzone nell'album, l'ultima mi sembra, White Ferrari, che è una roba incredibile perché alla fine entra una chitarra e fa una roba che sembra Bon Iver.
Però
quindi sì, Frank Ocean sì, lo consiglio. Ora non lo so, vado a braccio. E... allora, in questa quarantena mi capita spesso di ascoltare roba vecchia che mi viene da cantare, mm-hmm. quindi roba che ho ascoltato soprattutto nell'ambito dell'adolescenza, quindi vado lì così. Dico a caso, ieri ho ascoltato i Deftones, quindi di su tutti Around the Four, mm-hmm. e poi non lo so, ma, cioè, ho detto un gruppo nuovo, quindi farebbe uno che faceva il metal, quello è mio, e poi lo dico NoFX, non Punk in Drabic, quello prima, White Trash, il titolo è lungo. Però le mie parole è White Trash, okay. E NoFX, ho detto. Lo so che vi ho spiazzato.
Ma davvero? Hai spaziato anche, oltretutto.
Sì, sì, sì. E... allora, mi sei tenuto compagnia in questa quarantena, grazie mille.
No, grazie.
Scusate se ho parlato troppo, ma avevo proprio bisogno di...
No, figurati. Anzi, no, ti ringraziamo e speriamo di vederci presto di persona quando tutto questo sarà finito.
A voglia, la grande. Vai. Quando torno da Roma su Alivorno mi fermo da voi.
Vai.
Promesso.
Allora, grazie mille, Andrea.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Grazie mille, Andrea. Grazie a chi ci ascolta. Ci sentiamo al prossimo podcast.